L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Luciana Fantini e Roberto Colangeli ci seguono rispettivamente per la regia e l'assistenza tecnica a questa edizione. Io vi ricordo sempre i podcast che potete riascoltare e scaricare dal nostro portale vaticannews.va. Nell'episodio che stiamo per iniziare parliamo di agroecologia circolare. Lo spunto ce lo dà un importante forum nazionale di Legambiente che si è svolto pochi giorni fa e si è concluso con importanti suggerimenti e punti che vanno approfonditi e sviluppati se si vuole garantire una corretta transizione ecologica, con delle note dolenti, una completa carenza di investimenti, una completa carenza di previsioni nel PNRR, il Piano Nazionale per il Rilancio dell'economia. Noi di questo e dei temi collegati al tema dell'agroecologia vogliamo parlare con Angelo Gentili, che è il responsabile per l'agricoltura e Legambiente. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Sì, buon pomeriggio.
E parliamo anche, abbiamo in ospite anche Monica Raspi, che è una viticoltrice del biodistretto del Chianti, che in occasione del forum è stata tra le tre ambasciatrici dell'agroecologia nominate da Legambiente. Ben trovata.
Buon pomeriggio a voi.
Grazie per essere con noi. Angelo Gentili, è un tema molto ampio, in realtà non particolarmente difficile da comprendere, sicuramente complesso da trattare. L'agricoltura in Italia, il settore agricolo, ha una buona fetta, diciamo così, di responsabilità nelle emissioni di gas serra. Questo vale in tutta l'Unione Europea, ma ci sono tante buone pratiche, ci sono tanti esempi di come si può cambiare questa soluzione. Intanto, qual è la fotografia che ha scattato Legambiente?
Sicuramente c'è molto da fare, ma si sta facendo anche molto sulla partita che riguarda l'agroecologia. L'agroecologia cos'è? È praticamente la possibilità di applicare la sostenibilità ambientale anche alle tecniche agricole, e quindi a tutto l'universo agroalimentare. La logica è quella, appunto, di diminuire fortemente gli input chimici, gli input idrici, gli input energetici, fare in modo che l'agricoltura si riconcili fortemente con la tutela dell'ambiente, della biodiversità. E quindi, da una parte, la tradizione forte del Made in Italy e delle nostre colture e della nostra storia di un'agricoltura di grande qualità, dall'altra utilizzare innovazione, ricerca, sperimentazione per fare in modo che ci sia cura del territorio e un prodotto poi più sano, perché quello che chiedono i consumatori è proprio questo: cibo più sano, cibo più sostenibile, perché il rapporto tra alimentazione e salute è un rapporto molto forte, e tutto proviene dall'agricoltura che va dal campo alla tavola.
Ecco, Angelo Gentili, spesso si sente parlare in questi termini della produzione biologica, del potenziamento della produzione biologica e ovviamente di tante pratiche e attenzioni che molti tra l'altro, molti imprenditori agricoli stanno cercando di implementare per dare un contributo, cambiare fondamentalmente il sistema. C'è tuttavia un elemento, questi prodotti appaiono spesso, seppur desiderati da gran parte dell'opinione pubblica, appaiono come prodotti di nicchia per qualcuno che se li può permettere, perché ovviamente i costi spesso sono più elevati. Come si conciliano questi due aspetti? Cioè la necessità da un lato di promuovere questo tipo di agricoltura e dall'altro quello di renderla accessibile alla maggior parte dei consumatori.
Sì, è una domanda molto importante questa, a cui rispondo dicendo in primo luogo che noi come sistema paese, come Italia, siamo tra i 10 maggiori produttori di cibo biologico nel mondo, che siamo leader in Europa con 80.000 operatori, 2 milioni di ettari coltivati, il 15,8% della superficie agricola, che è il doppio della media europea, che è circa l'8%. Quindi c'è già una marcia in più in Italia sulla parte che riguarda l'agricoltura e il biologico in particolare. Dall'altro è vero, alcune volte il cibo biologico costa di più, anche perché è un prodotto che ha bisogno di maggiore cura, maggiore attenzione e maggiori spese, e quindi bisogna renderlo sempre di più non solo sostenibile ma anche accessibile, ma questo con un aumento della coltivazione a biologico da una parte e con un supporto da parte della politica comunitaria, degli investimenti pubblici che vada in questa direzione.
E questo è un punto molto importante, questo del supporto e degli investimenti. Adesso ci arriviamo, Angelo Gentili. Io volevo chiamare intanto in causa Monica Raspi, ve l'abbiamo presentata come viticoltrice del biodistretto del Chianti, produce vino biologico, anzi è la vicepresidente del biodistretto del Chianti, che è una rete di viticoltori e agricoltori che hanno scelto di porre attenzione sulla sostenibilità. E io intanto chiedo a lei, qual è la differenza nel vostro modo di coltivare, nel vostro modo di produrre il vino rispetto a quello che diciamo è diventato il metodo forse più industriale, più diffuso? Voi qual è la grossa differenza in quello che fate voi?
Allora, intanto vi ringrazio di questa opportunità di parlare. E dunque, la differenza sostanziale della produzione agricola, sì, vabbè, prima di tutto è che te utilizzi solamente sostanze che esistono nell'ambiente, non utilizzi sostanze chimiche che sono state selezionate chimicamente, e questa è la prima cosa. La cosa più importante però è che noi non facciamo quelli che vengono chiamati i trattamenti a calendario, cioè che te ogni 15 giorni dai la medicina per prevenire la malattia, capito? Abbiamo invece un approccio più di osservazione, noi siamo degli osservatori del territorio. Chiaramente per fortuna abbiamo anche dei mezzi tecnici che adesso sono più moderni. Noi per esempio qui nei Chianti abbiamo una rete di colonnine meteo che sono tutte collegate, tante aziende hanno, io ho la mia e tante aziende hanno la loro, e quindi sono tutte messe in collegamento, e questo ti può dare una mano per capire quando è un momento pericoloso in cui potrebbe avvenire una malattia, oppure un momento in cui invece questo pericolo non c'è e te puoi evitare di fare dei trattamenti, di dare delle sostanze chimiche.
Senta, è vero che il vostro modo di operare comporta dei costi molto più alti?
I costi delle materie prime non è quello il problema, forse costano di più le materie chimiche selezionate dalle industrie. Il fatto è che per fare questo controllo del territorio, chiaramente non ti basta la colonnina meteo, devi essere te che in prima persona vai a controllare i campi, le viti, le foglie, se ci sono delle malattie che iniziano, devi intervenire, insomma ci vuole. È anche un grande lavoro proprio intorno alla pianta stessa. Non bisogna nemmeno dimenticare le buone pratiche agricole di una volta, cercare di ricordare come facevano i nostri avi, che avevano una grande attenzione all'ambiente, perché allora, non essendoci la chimica, ti dovevi insomma, dovevi riuscire a trovare il modo di portare a casa il raccolto in qualche maniera, no? Quindi ci sono anche tante buone pratiche che vengono fatte proprio sulla pianta, quanta foglia lasciare, l'inerbimento del terreno che mantiene la fertilità e l'humus, ci sono tantissimo, o prodursi da sé il proprio compost invece di bruciare i sarmenti, li triti, li fai compostare, poi li rimetti nel terreno e concimano.
C'è una grande attenzione, all'ambiente, ma quello che le voglio chiedere, che poi è uno dei nodi, perché abbiamo sentito gli investimenti ne arrivano pochi, soprattutto a livello istituzionale, il vostro nodo da sciogliere è quello del crearvi la rete, di convincere le persone che il biologico è migliore, è preferibile, è più giusto, ma come si fa anche da un punto di vista di accessibilità? Cosa si può fare per permettere alla maggior parte possibile di persone di accedere a questi prodotti?
Lei intende in senso dei costi?
In senso economico, sì, perché io credo che sia veramente uno dei grossi problemi dei consumatori, soprattutto in questo periodo in cui ci sono delle fortissime diseguaglianze sociali ed economiche, anche in seguito alla pandemia. Insomma, tutti vorremmo mangiare meglio, tutti vorremmo mangiare più sano, credo che nessuno sia così folle da preferire un prodotto di cattiva qualità, no?
Non bisogna comunque mai dimenticare, quando si va a comprare da mangiare, che ogni nostra azione ha un costo, non solo nel portamonete, ma anche un costo ambientale, capito? Quindi è vero che ci sono tante persone che hanno difficoltà per accedere al cibo perché sono povere, questo è assolutamente, e questo è un problema che secondo me è la politica che deve cercare di risolvere, che noi chiaramente abbiamo un costo superiore rispetto a produzioni industriali, abbiamo bisogno di più manodopera, quindi da quel punto di vista lì sì, possiamo magari essere un po' più aiutati, soprattutto in relazione ai cambiamenti climatici che magari ci creano riduzione delle produzioni e quindi guadagni. Quindi,
certo, sì. Beh, poi il vostro è il settore del vino, quindi anche diciamo un settore che è sottoposto a forti oscillazioni dovute proprio all'andamento delle stagioni, all'andamento del clima.
Sì.
Diciamo che noi ne parlavamo in maniera generale come di approccio al biologico. Angelo Gentili, abbiamo sentito, io ho sentito dalla signora Raspi una cosa che mi è piaciuta molto, il rapporto che si ha in prima persona con l'ambiente in questa diversa concezione della produzione dei beni agricoli, il ritorno al contatto con l'ambiente, il rispetto e imparare anche a utilizzare, grazie alle nuove tecnologie, a utilizzare meglio le risorse che l'ambiente mette a disposizione. Questo quanto è accattivante oggi per chi è impegnato nel settore agricolo, secondo lei?
È sicuramente molto importante e strategico, perché il rapporto con l'ambiente, con gli ecosistemi, con la biodiversità, con il mondo naturale è un rapporto fondamentale, e l'agricoltore che cura bene le proprie colture cura bene anche l'ambiente che lo circonda, mantiene la biodiversità, favorisce gli insetti impollinatori, non utilizza molecole pericolose di sintesi. Quindi questo agricoltore va premiato doppiamente, da una parte perché produce del cibo che è sano e sostenibile e che quindi nel sistema del cibo non crea problematiche riguardanti il rapporto tra cibo, alimentazione e salute. Nello stesso tempo produce servizi ecosistemici, cioè aiuta l'ambiente e la natura, diminuisce le emissioni climalteranti. L'agricoltura è responsabile del 10% delle emissioni, è vittima dei cambiamenti climatici, ma è anche una delle cause. E quindi in questo senso andrebbe, come dicevo prima, sovvenzionato di più l'agricoltore virtuoso, quello che rende la sostenibilità centrale rispetto alla sua attività agricola.
In pratica quello che riesce ad avere un approccio a 360 gradi nei confronti dell'ambiente che lo circonda, e pur avendo ovviamente l'attenzione prioritaria su quella che è la sua produzione agricola, ha un'attenzione con delle ricadute positive su tutti gli altri settori, pensiamo magari a quello boschivo, al risparmio delle acque, al risparmio energetico, energetico che si può raggiungere con il fotovoltaico. Monica Raspi, tutte queste innovazioni tecnologiche riuscite a implementare o in parte le reinventate anche voi che avete scelto di lavorare in un determinato modo? Insomma, siete un po' inventori anche voi?
Ma sì, ora io personalmente no, perché io faccio il contadino, faccio il cantiniere, però ci sono tantissime università di agraria che lavorano in contatto con degli agronomi che sono sul territorio, per esempio l'agronomo che aiuta me, aiuta nel prendere le decisioni, che collaborano per avere delle nuove opportunità anche a buon prezzo. Cioè, c'è un fermento bellissimo nelle università che andrebbe magari incentivato.
Ecco, questo è un dato comunque molto importante, questo del
sì, questa è una cosa bellissima, o di quali macchine, come fare determinate macchine per cui tu debba usare meno il trattore, o con un trattore in un passaggio fai due lavorazioni. Ecco, ci sono tante piccole, che sono poi idee piccole, che però aiutano tantissimo i piccoli produttori, perché poi i biologici normalmente sono le piccole medie imprese, come normalmente non sono gli industriali che fanno produzioni biologiche. Comunque la questione
si può rinunciare secondo lei alla produzione industriale oggi? Si può arrivare?
Secondo me sì, bisognerebbe puntare a quello. Credo, io sono un'utopica, glielo dico subito.
Diciamo che state lavorando sul lungo periodo, mettiamola così.
Sì, bisognerebbe capire che il costo di un alimento comprende anche la salvaguardia dell'ambiente, del territorio, dove crescono i nostri figli. Bisogna considerare anche quel costo lì, perché se te vai a comprare una fettina di maiale che ti costa 4 euro il chilo, quel maiale sicuramente ha inquinato più di un animale che era brado e che ne costa il doppio.
Certo.
Quindi bisognerebbe fare una riflessione anche su questa cosa qui. Con questo non voglio dire che il cibo deve costare tantissimo.
È chiaro, è chiaro.
Deve essere una cosa graduale, deve essere anche una questione di cultura, di insegnamento. Ci sono anche tanti libri che magari si potrebbero far leggere nelle scuole, no? Insieme ai Promessi Sposi facciamo capire che cosa sta succedendo.
Come funziona il settore? Questo è un punto. Ci sono anche tanti giovani che desiderano entrare nel settore dell'agricoltura e desiderano entrare con questo nuovo approccio. Angelo Gentili, c'è una presa di coscienza da parte del mondo giovanile che vuole tornare a sperimentare la terra e le buone pratiche?
Sì, ci sono moltissimi giovani che si stanno attivando per mettere insieme ricerca, sperimentazione, innovazione da una parte, e la tradizione, la cultura anche contadina. Noi sappiamo che molte aree del paese sono abbandonate dal punto di vista agricolo, ci sono più di 6 milioni che abbiamo perso in questi 20 anni di terreni abbandonati, e dove manca l'agricoltura manca il presidio territoriale, manca la difesa dal dissesto, manca la tutela del territorio e oltre alla produzione agricola. In questo senso molti giovani stanno ricominciando a popolare le campagne, però lo fanno in maniera diversa, mettendo insieme sostenibilità da una parte, innovazione dall'altra, riducendo fortemente la chimica, producendo prodotti sani, facendo in modo che la terra sia fertile e non sempre più povera, e andando incontro a processi di desertificazione. In questi 20 anni abbiamo distrutto molti territori perché con l'agricoltura basata sulla chimica l'abbiamo riempita di fertilizzanti, pesticidi, di sostanze chimiche, e che poi non hanno aiutato né la fertilità del suolo né la tutela della biodiversità. C'è un ritorno alla natura anche in questo senso, ma che è abbinato fortemente a ricerca, sperimentazione, innovazione, quindi avere macchine che vanno a metano, trattori che consumano di meno, fare lavorazioni meno profonde, avere sensori che ti dicono quando devi intervenire perché ci sono le patologie, utilizzare gli insetti utili contro gli insetti dannosi invece che la chimica.
Angelo Gentile, questa ovviamente è una scelta coraggiosa per chi la fa e chi la vuole interpretare in questo senso. Voi avete, in occasione del Forum Nazionale Agroecologia, avete ricordato anche e reso omaggio a una figura che è stata molto importante in questo senso. senso, perché ha tentato veramente di realizzare un'impresa nel settore agrario, intesa proprio come, come sostenibile e soprattutto come un'impresa particolarmente attenta nel recupero di tradizioni e di determinate particolarità. Questa persona è Agitu Ideo Gudeta, una pastora che è stata uccisa nel dicembre del 2020. Molti di voi sicuramente ne hanno sentito parlare, sicuramente hanno visto tanti servizi televisivi sull'impresa di questa donna che aveva creato un allevamento di capre in una zona del nord Italia. Perché è importante un esempio come questo?
È molto importante soprattutto perché noi l'abbiamo fatto tra l'altro il 25 novembre, quando abbiamo realizzato il Forum Nazionale Agroecologia nella giornata internazionale contro il femminicidio, e quindi ricordare quanto sia importante il lavoro delle donne in agricoltura e quanto sia importante difenderle da ogni tipo di violenza. Nello stesso tempo la pastora che è stata uccisa è una pastora che, come tante pastore, tante donne che lavorano in ambito agricolo, con grande coraggio aveva realizzato questa impresa che si chiamava La Capra Felice in un'area che era stata abbandonata, e allevava appunto le capre mochena che altrimenti erano destinate all'estinzione. Quindi ha avviato un percorso che metteva insieme la tradizione e la presenza e la cura del territorio. Questo è molto importante perché in questo modo noi abbiamo non solo dei prodotti sani, ma anche cultura, valore, coesione sociale che l'agricoltura e le agricoltrici e gli agricoltori generano. È l'esempio più bello questo di un paese che vuole rivitalizzare anche le proprie aree interne, collinari e montane, attraverso il lavoro di tante persone, e spesso le pastore sono donne. C'è un bellissimo film di Anna Powell, una regista che ha messo insieme le storie di tante donne pastore, protagoniste, coraggiose, di un'Italia che si conosce poco, ma che è fondamentale e strategica per il nostro futuro. La tradizione da una parte, la cura del territorio e lo sguardo verso il futuro dall'altra.
Grazie davvero Angelo Gentili. Io volevo ancora chiedere un intervento brevissimo, 30 secondi, perché abbiamo parlato di donne, a Monica Raspi, donne impegnate in agricoltura, un commento ispirato alla figura di Agitu Ideo Gudeta.
Beh, sicuramente era una donna di grande coraggio, ma di questi giovani o anche meno giovani che si prendono cura del territorio ce ne sono tanti, e chi lavora sul suo territorio se ne prende ovviamente. Quindi aiutiamo questi giovani, aiutiamo queste persone che vogliono ritornare all'agricoltura, e ce ne sono tante, lo posso confermare.
Grazie davvero Monica Raspi, viticoltrice del biodistretto del Chianti, grazie ad Angelo Gentili, responsabile agricoltura di Lega Ambiente, grazie anche a chi ha permesso che questa trasmissione andasse in onda, Luciana Fantini e Roberto Colangelo, e a tutti voi per essere rimasti in ascolto. Stefano Lescinski, è tutto, il mondo alla radio torna domani.
La radio si modifica, semplifica, da Plus la musica purifica. Dove vuoi, con chi vuoi, rilassati e vai, la Digital Radio non ti molla mai. Mi abbandono in questo viaggio, digitalizzo la frequenza con il suono che è uno spasso. Se penso a prima non ci credo, yo. Da Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana, è in Digital Radio.